come dire, con una direzione, chiamiamola pure, pure verticistica, no? Cioè autoritaria, con una, come un'autorità che guida la squadra e sfrutta quelle che sono le caratteristiche principali dei propri calciatori. E anche questo è un tema che magari potremmo, perché no, discutere col nostro ospite.
Allora, La complessità del calcio è il blog di Filippo Galli, che siamo andati a disturbare e che troviamo con grande piacere. Filippo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, nessun disturbo, un saluto a tutti i vostri radioascoltatori.
Filippo, ciao, buonasera, sono Giulio Dini, approfittiamo, leggiamo
Il tuo
blog.
Perché c'è proprio un pezzo, no?
C'è un pezzo interessantissimo di cui vorremmo discutere con
Don
te.
Fabio.
Di Andrea Fiore, ecco, a proposito. Sì. Che comunque ha lavorato anche in maniera quasi filosofica, no? su questa...
Sì, Andrea Fiore in particolare va molto in profondità su certi temi, assolutamente. Io ho perso l'inizio, qual era il vostro incipit, diciamo così, iniziale, perché non ero collegato, però ditemi pure.
No, ma noi vorremmo, diciamo, sfruttando una polemica che è sorta, che poi è raccolta proprio dal pezzo di Andrea Fiore tra Fabio Capello e il calcio di Guardiola, anche se poi Guardiola in seguito è stato interpellato. Ecco, volevamo un po' lavorare su questo concetto, perché Capello avrebbe addebitato a Guardiola, chiamiamola, la rovina del calcio attuale. Però questo è un tema che ci permette di andare un po' oltre la contrapposizione, perché effettivamente di modi di viverlo e farlo e di, diciamo, far ricorso ai calciatori in un modo piuttosto che in un altro, ce ne sono svariati. Che ci dici?
Sì, assolutamente, anche se poi io dico che se noi parliamo di un settore giovanile e pensiamo però di iniziare questo tipo di percorso formativo con un calcio più diretto, con un calcio meno fatto di passing game, passatemi il termine, no? Quindi di minor collaborazione tra i giovani calciatori, poi dal mio punto di vista credo che arrivati a un certo punto fare uno switch ad un calcio invece che sia di costruzione, che sia di collaborazione, che sia fatto di passaggi, sia molto più difficile. Cioè, voglio dire, lo switch da quel calcio lì a un calcio più diretto, no? Quindi vado subito là avanti perché è un giocatore funzionale, al fatto che io possa giocare verticale, posso giocare anche con la palla alta, per carità, io non dico che non si possa giocare in quel modo, però se gioco solo così da quando ho 6-7 anni è perché il mio allenatore vuole vincere le partite. Io non credo di fare un percorso e non credo di fare un favore ai ragazzini dal punto di vista della loro formazione. Poi troveranno nel loro percorso quell'allenatore che gli chiederà appunto di giocare diretto, ma giocare diretto non è che ci voglia Marconi, voglio dire, no? Anche se non hai fatto un percorso del genere, butto la palla e corso in avanti.
Certo, ma
scusatemi a questo.
No, ma noi vogliamo proprio raccogliere il tuo pensiero e anche confrontarci. Però voglio dire, come sempre succede purtroppo in ogni campo, poi si appiccicano queste maledette etichette, no? Per cui il possesso è diventato, usando un'espressione volgare, palloso, ok? Cioè, generalmente, come si fa a non banalizzare il concetto di Guardiola di possesso?
Ma,
ecco,
io credo che il concetto di possesso diventa palloso nel momento in cui viene fatto lentamente, in cui si muove la palla lentamente, in cui ovviamente poi anche lo spettatore, no? Come posso dire, non è attratto da quella modalità di gioco, ma le squadre di Guardiola o di chi utilizza questo tipo di gioco, ma anche lo stesso De Zerbi, dico, per fare un altro esempio, lo stesso Fabregas, quando la palla si muove velocemente, perché questa idea di muovere la palla anche in maniera orizzontale è soltanto mirata a fare in modo che la struttura difensiva degli avversari venga in qualche modo, come posso dire, mossa, no?
Certo.
Perché muovo la palla per far muovere gli avversari, perché poi quando un avversario si muove lascia degli spazi tra le due linee difendenti, tra le linee di pressione che possono portare, quindi io li avanzo. Allora è chiaro che se poi non ho questa velocità di trasmissione della palla e che non mi permette di trovare tempo e spazio per andare avanti, è chiaro che diventa tutto, si appiattisce il tutto, anzi molto spesso si è costretti a tornare all'indietro e quindi si perde del tempo. Ma il fatto di tornare all'indietro non è di per sé un male, perché se io torno indietro vuol dire che provo ad attrarre l'avversario,
certo,
verso di me per crearmi spazio alle spalle. Questo è. Poi per giocare bene, per vedere una bella partita, bisogna essere in due, perché io dico sempre, paradossalmente, se uno dice ok, io lascio la palla agli altri, se due squadre dicono io lascio la palla agli altri perché poi io gioco in maniera speculativa, e la palla rimane là in mezzo, al centrocampo,
sì.
E la palla, e non c'è più spettacolo, finisce lo spettacolo. Quindi per giocare una bella partita bisogna essere in due a volersela giocare. Io dico sempre questo, poi io non ho il Vangelo, non sono il Vangelo, non ho la verità, ed è chiaro che è un pensiero che mi sono fatto forte nel percorso che ho fatto nel settore giovanile, e venendo da un calcio che poi tutto sommato non era quella cosa lì, no? Perché non sa che era un calcio bello, piacevole, ma basato molto più sull'occupazione dello spazio, sul costringere gli altri ad andare in alcune zone di campo per poi attaccarli e rubare palla. Qui mi fermo perché poi non voglio fare il pistolotto, per carità. Ecco.
No, quello che spesso viene eccepito, soprattutto quando si parla magari di Guardiola e della sua impostazione, è che un conto è il possesso palla con certe qualità, una certa tecnica negli interpreti, e un altro magari con interpreti che invece sono più fisici, perché nel calcio moderno oggi, no, soprattutto in Italia, ci dicono che servono anche doti magari fisiche che tecniche,
sì.
No,
ma su questo siamo d'accordo, per giocare a calcio bisogna essere degli atleti, per carità, però voglio dire, se noi pensiamo alla costruzione dal basso o alla tecnica, porca miseria, ma che lunghezza hanno questi passaggi? Hanno 15, 20? Forse quando va bene sono 30 metri, ma può essere solo una questione tecnica? No, è una questione complessa, tornando al domande del blog, è una questione che riguarda l'emotività, riguarda l'aspetto, le conoscenze, riguarda gli aspetti cognitivi, e quindi se io non abituo i bambini, i ragazzi, cioè se non faccio fare un percorso in questo genere, in cui loro sono immersi in questa complessità, in questa difficoltà, accompagnati ovviamente dalla figura adulta, dall'allenatore eccetera, arriveranno certamente ad un'età in cui, quando si troveranno a dover passare la palla a Firenze, a Comunale o a San Siro o ovunque vadano, se avranno la fortuna di arrivare nei grandi palcoscenici, avranno sempre quella paura lì, perché non sono mai stati abituati, certo, ad affrontare questa cosa.
Certo, è una costruzione dal basso anche la tua, dicendo, considerando il basso come i giovani, no, che esatto, poi si affacciano.
Perché,
sì.
Esatto, perché quando noi abbiamo fatto questa cosa, che era nel 2012, no, quando il Milan cambia un po', come posso dire, diciamo così, la propria
filosofia,
idea. Sì, filosofia nel senso proprio di cambio di modello di business, no? Per quando viene venduto Ibrahimovic, viene venduto Thiago Silva, e dicono ok, non possiamo più comprare giocatori di prima fascia, quindi cerchiamo di lavorare un po' sul settore giovanile. Quindi noi abbiamo cominciato con questa idea di costruire dal basso, ma non per esercizio di stile, perché ritenevamo che dovevamo formare dei giocatori che poi dovevano andare a San Siro a giocare calcio e a proporre calcio, perché Milan ha sempre avuto nel suo DNA questa idea comunque di essere propositivo, di giocare a calcio, no?
Certo.
Rispetto all'Inter, che, ma adesso io sto estremizzando, per carità, rispetto all'Inter che ha sempre avuto l'idea di un calcio più fisico, no? Almeno a livello di settore giovanile. E allora poi l'altra cosa che sottendeva questo discorso era semplicemente un'idea che anche i giocatori che sono al Milan, ma in qualsiasi club di settore giovanile, quanti ne arrivano a giocare in Serie A? Boh, lo zero, ve lo dicevo l'altra sera a Vici, ne parlavo con lui, davvero una percentuale minima. Allora tutti gli altri, se noi li abituiamo a compiere delle scelte, perché avere la palla tra i piedi è la scelta più difficile, a essere coraggiosi, a essere come posso dire, coloro che determinano il proprio percorso, se li mettiamo nelle condizioni di essere anche proattivi, e oggi nelle aziende, le aziende se non sono proattive, sì, ma sono reattive al mercato, probabilmente implodono. Cioè, sono tutte cose che un ragazzo che non diventerà professionista, perché dovrà poi andare a fare un altro lavoro, forse possono tornare utili. Eravamo forse presuntuosi, eravamo a un discorso pedagogico e filosofico troppo alto, non lo so, però ci muoveva anche quell'idea lì, ecco.
Indubbiamente, però voglio dire, poi c'è anche un limite fisico, no? Perlomeno dalle nostre parti, sempre nei settori giovanili,
li vogliono.
Allora, apprezziamo moltissimo il fatto che, certo, si vogliano responsabilizzare, abituare a giocare la palla, quindi a prenderla questa palla e giocarla, ma non è che poi magari Guardiola ci ha anche lasciato un messaggio che... io lo faccio anche a calciatori che sono atleti, ma comunque non hanno quelle doti fisiche che magari in qualche altro contesto sarebbero state considerate un handicap e quindi non li avrebbero tirati fuori.
Io credo che Guardiola abbia lavorato. Io, quando Guardiola, se non sbaglio, è arrivato in prima squadra al Barcellona, Iniesta, Xavi, questi qui erano già anni che giocavano nelle prime squadre, in questa squadra del Barcellona avevano già fatto più di 100 partite, non erano assurti a quella grandezza che li ha portati poi a giocare un certo tipo di calcio. Questo è, non so come dire, quindi ma perché? Cioè, in fondo i bambini per giocare a calcio non hanno la forza per calciare la palla su, no? Quando hanno 6, 7, 8 anni il passaggio che possono fare più lungo sono 10 metri di interno piede, anche se fanno fatica ad aprire a fare quel controllo ed aprire, perché ancora non hanno il movimento dell'anca che è sviluppato. Per cui secondo me è un falso, non so, è un falso problema, e secondo me arriva proprio dall'idea che sia un allenatore ad aver paura, perché poi giocando in quel modo lì è più facile che si perda, e quindi l'allenatore che spesso noi è sempre in una condizione di precariato, perché anche nei settori professionistici spesso gli allenatori hanno un anno di contratto, e quindi diventa un problema.
Comunque, Filippo, se è vero che i giovani nati nel primo semestre dell'anno compongono per la maggior parte le squadre e i settori giovanili, è un falso
essere.
Problema non sarà, nel senso,
no, per carità, però ognuno deve cercare di cambiare quel pezzettino che può cambiare. Io ho letto, anzi oggi stavo proprio scrivendo adesso un articolo riprendendo l'intervista di Del Piero, no?
Sì.
L'intervista di Del Piero sulla questione legata, che diceva proprio questa cosa qui, no? Io ero di dicembre, giocavo con quelli che erano nati prima, e quindi ero in difficoltà se non avessi avuto determinate doti, ma quanti sono i ragazzini che invece si perdono perché non gli viene dato tempo, non gli viene data la possibilità di esprimere il loro talento, perché vengono soffocati dagli altri che sono fisicamente più forti. Allora io credo che sia giusto dare tempo e dare le stesse opportunità a tutti. Questo è, ci vuole pazienza, ci vogliono le sconfitte, si passa anche attraverso quelle. È un discorso non semplice, non complesso, e io non dico di avere, per carità, la soluzione o la verità, ripeto, però poi ognuno ha la propria, cioè risponde a quello che è il proprio pensiero, risponde a quello che è la propria coscienza, all'idea che ha. Se diciamo sempre, ma io se perdo mi mandano via, se però il calcio oggi è fisico, però il calcio io non posso costruire, io non posso rischiare più di 2 o 3 passaggi perché me la portano via, mi prendono gol, e allora tutti così hanno sempre una giustificazione, hanno sempre un alibi, si rimane lì fermi. Ripeto, poi non è detto che questa sia la via, per me lo è.
Seguendo la contrapposizione originaria che ha fatto da introduzione a questa chiacchierata, possiamo sostenere che nel calcio di ieri i grandi calciatori determinassero di più?
Sì, probabilmente sì, era un calcio che poi questi campioni si erano formati anche nella strada, no? Come si dice sempre, prima c'era la strada, c'era la capacità di adeguarsi, di adattarsi a ciò che accadeva nel gioco, ma anche quello di determinare lo scenario del gioco, no? Perché i grandi campioni erano in grado di fare quello. Oggi la strada non c'è più, perché poi appunto non ci sono più gli spazi per giocare liberamente, le strade, si mette a giocare per strada, è facile che li stirino e quindi c'è quella cosa lì. Solo il problema poi è che nelle scuole calcio e nei settori giovanili, anziché riproporre la strada, perché noi diciamo manca la strada, e invece facciamo tutte esercitazioni che sono lontane da quello che ciò che da quello che davvero accade nel gioco. Perché facciamo i cinesini, facciamo le slalom sarà i cinesini, l'ho già detto diverse volte, perché diciamo che sono propedeutici al dribbling, non sono propedeutici al dribbling, perché ma l'ho provato sulla mia pelle da giovane, ma anche più avanti, quando Sacchi mi diceva: Filippino, tu devi migliorare tecnicamente. Allora mi faceva fare la tecnica, mi metteva a fare i cinesini, no? Mm. E io a un certo punto ero diventato bravo quasi quanto Donadoni e Marco Simone, mi ricordo, no? Cioè, voglio dire, a fare quegli slalom lì prendevamo il tempo, a volte arrivava un tempo più basso il mio, a volte, pochissime. Però loro andavano a San Siro e facevano i dribbling e tiravano in porta. Io avevo paura a fare un dribbling, pur essendo diventato bravo a fare i conetti o a fare i cinesini facendo lo slalom. Cioè diventi bravo a fare quella cosa lì, per imparare a fare un dribbling, devi fare il dribbling, devi provare a fare il dribbling con un avversario vero. Non c'è una linearità di apprendimento, non è quella roba lì. Devi stare dentro nella complessità subito.
Ma quindi, Filippo, non per dar contro a, a no, Capello, no, certo, per ma, carità,
ma no, ma io si può dire, devo ringraziarlo. Poi mi è spiaciuto che proprio in un momento così, un momento di difficoltà di Guardiola, gli sia andato addosso in questo modo.
No, è che verrebbe da dire che allora costruire non è rovinare il calcio, ma forse alimentare lo spettacolo. E chi invece gioca sull'avversario, forse no? No, ma chi specula, ecco.
Io dico che poi a un certo punto si arriva negli adulti, c'è questa idea che il risultato debba venire perché tu giochi in maniera speculativa e quindi lasci giocare l'altro, e quindi è un modo di interpretare il calcio, che per carità va bene anche quello. Io lo vorrei interpretare in un altro modo, io vorrei avere la possibilità di imporre il gioco, di costruire il gioco, e non possiamo sempre pensare ma se non c'ho i giocatori non lo faccio. Devo anche provare a fare anche con i giocatori che ho, ma è chiaro che ci saranno sempre meno giocatori se in grado di fare quella cosa lì, se non saranno in qualche modo formati a fare quella cosa lì. Perché? Perché se io trovo sempre l'allenatore che non mi dà il tempo di sbagliare, che non mi permette di sbagliare, allora è chiaro che non rischierò mai, che non mi sentirò mai il protagonista del mio percorso di crescita, ma sarò sempre lì con la paura di sbagliare. La paura di sbagliare è la cosa, no, che è peggiore per tutti quanti noi. La paura di sbagliare non oso, non provo.
Certo.
Scusate, poi io magari...
No, è stato veramente un piacere, Filippo. Andremo avanti per ore, ma il tempo, come sai, è tiranno in diretta.
No, quindi... ci mancherebbe. Intanto vi ringrazio, scusate, a volte mi faccio prendere dall'enfasi su queste cose,
ma a noi ci piace da morire.
Ma noi prendevamo appunti, guarda.
Va bene, ragazzi.
Torneremo a disturbarti. D'accordo, grazie ancora.
Ciao, ragazzi.
Ciao, Filippo.